As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret, in nostra compagnia e, come vi ho detto l'altra volta, per sempre, il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, nostra impareggiabile sala macchine che anche questa sera ci accompagna in questa rocambolesca avventura. E bene Jaret, questa sera, sappi, che recensiremo il nono episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, denominato Rubicon. Io vi ricordo i social, come sempre, prima di cominciare, prima di lanciarci in questa avventura. Allora ragazzi, io vi ricordo che la diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche e semplici, ma seguitele perché io vi vedo se non lo fate. Mi raccomando, allora, per quanto riguarda Facebook, cominciamo con le cose semplici, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction, un abbraccio, tutto quel che c'è di bello per la diretta. Tanti commenti come se non ci fosse un domani, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo, e soprattutto condividete per diffondere il verbo di Talking Tech. Per quanto riguarda YouTube, anche lì mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Un bel mi piace alla diretta, tanti bellissimi e fantastici commenti e condividete come se non ci fosse un domani. Penso di aver detto tutto per cominciare, Jaret, quindi ti lascio la parola.
E se volete lasciare una donazione lo potete fare attraverso la super chat di YouTube.
E direi che possiamo cominciare con l'inizio. Che dici, Jaret? Comincio
certo.
Io?
Prego.
Bene, allora, cominciamo subito. Allora, Partiamo subito con Book e Tarka. La dose di Isolinum che infatti loro due hanno ottenuto dallo scorso episodio è minima, però basta per distruggere l'anomalia. L'arma sarà pronta entro 5-6 ore, va calibrata per distruggere il controller, ma bisogna proteggere la fonte di energia interna. Una volta generata la bolla di spazio nullo nel campo di detonazione isolitico, la fonte di energia sarà quindi al sicuro. Book intanto vediamo che ha lasciato un videomessaggio molto criptico, ok, per Michael. Ed è anche intracciabile questo messaggio olografico. Infatti lui di più sostiene che anche se il discorso che loro hanno fatto, quindi la scoperta della macchina scavatrice, sembra plausibile e le esplosioni possono essere un danno collaterale, lui sostiene che le vite perse però sono state troppe, quindi non accetta diciamo di arrendersi. Michael vuole guidare la missione per andare a riprendere Book prima della detonazione. Vance le affianca Nan per mantenere l'ordine e fare in modo che la missione proceda nel modo stabilito. Michael infatti è molto coinvolto emotivamente, serve qualcuno che assuma il comando al posto suo in caso ci fosse bisogno. In questo modo ne scopriamo che Nan è entrata nella sicurezza della Federazione. Il piano quindi a questo punto è sorprendere Book e Ruan per catturarli prima che saltino all'interno dell'anomalia. Partiamo con te. Jared, cosa ne pensi di questo inizio?
Ma all'inizio in realtà non mi è dispiaciuto. Se devo essere onesto, all'inizio secondo me era anche interessante. Mi è piaciuto il ritorno di Nan. Infatti mi chiedevo che cosa fosse successo e dall'altro, visto che era rimasta lì, mi aspettavo un suo ritorno prima o poi. E devo dire che comunque, anche se in questa veste ci stava, almeno nelle premesse iniziali ci stava. Poi non mi è piaciuto molto come si è sviluppata dopo, però inizialmente questa prima parte mi è piaciuta. Devo dire che poi l'attrice secondo me se la cava anche abbastanza bene. Poi vabbè, diciamo però che mi è piaciuta, però ci sono anche dei pro e contro da questa cosa. Cioè, diciamo che per come poi sono andate le cose, non lo so, avrei preferito il classico ammiraglio, passatemi il termine, tanto è tardi, l'ammiraglio stronzo di TNG. Cioè, il classico ammiraglio che ti vuole boicottare tutto quello che fai e che poi ti boicotta davvero, non che ti dà tanti avvertimenti e poi non fa niente. Ecco, sostanzialmente io avrei preferito più una figura del genere. Diciamo che Vance ha cercato un po' di indorare la pillola mettendo Nan in quella posizione, però diciamo che in questa prima parte mi ha convinto, poi come si è sviluppata la cosa mi ha lasciato un po' perplesso, ma poi questo ne parliamo un po' più avanti. Tu Sofia?
Ma guarda, io sono d'accordo con te, cioè secondo me le premesse erano molto buone, poteva venire fuori un episodio molto interessante, cioè, sempre di transizione, perché comunque ragazzi ricordiamoci che questi purtroppo per fortuna sono...
Ma questa c'era in realtà la trama, eh?
Sì, ma infatti, però nel senso, allora l'inizio...
Si allunga il brodo, quello
esatto,
sì.
Esatto, grazie Jared. Nonostante come qualcuno aveva fatto notare, questo comunque sia un episodio molto breve rispetto alla media, perché dura un pochino meno, mi sembra, rispetto alla media canonica, insomma alla media solita degli episodi. Però sì, cioè le premesse sono buone, è il resto che poi si rovina, purtroppo. Ma direi che possiamo leggere qualche commento del nostro pubblico, che ne dici Jared?
Assolutamente sì. Ecco, l'arme nero, attivare occultamento e si vola. Ecco, la parte dell'occultamento mi è piaciuta. Devo
anche
dire
a me.
Di sì. La parte dell'occultamento mi è piaciuta. Era una cosa che vedevamo fare di solito sulle navi Klingon o Romulane. E devo dire che è bello. Poi, bentornata Nan da parte di Manuel Mizzuno. E Alessio Martin non è rimasto molto soddisfatto, dice: un teen drama nello spazio, insomma, una puntata piena di buonismo e buoni sentimenti. Pur non essendo un grande fan della parola buonismo, però in parte sono d'accordo con Alessio, poi dopo ne parliamo, diciamo, Alessio, nelle scene un po' più clou, quello un po' più acceso, in cui secondo me c'è troppa compassione, ecco, più che buonismo, troppa compassione verso Puck, sostanzialmente. Però ne parliamo, diciamo, più avanti. Io direi di andare anche più avanti, perché comunque c'è poco da dire su questa scena, a parte Corrado, che ci dice che secondo lui gli effetti speciali non sono stati così grandi. Io invece, Corrado, devo dire che non mi sono dispiaciuti, sinceramente. Cioè, rispetto alla media di questa stagione, li ho trovati un po' migliori.
Sì, sono d'accordo, cioè, anche perché, soprattutto io, ora, piccola digressione, poi si riprende. Io mi ricordo sempre il vulcano della Proloco che ci fecero vedere da quella finestra, quindi diciamo che da lì è tutto bellissimo, ecco. E questa parte è costruita in modo, direi, diligente. Bene. Allora, partiamo appunto con il continuo, quindi siamo a questa seconda scena dove appunto vediamo che la Discovery occultata arriva vicino al nascondiglio di Book e Tarka. C'è una riunione in sala tattica. La nave di Book ha un campo protettivo di disturbo integrato che impedisce il teletrasporto direttamente dentro la nave, ma una navettina occultata può raggiungere il portello di manutenzione. Michael affida a Saru il comando della missione insieme a Calter, Rhys e Bryce. Si vuole usare un disinceneritore di fase multifasico per eludere i sensori di prossimità esterni della nave di Book ed entrare così, diciamo, senza essere visti. Una volta dentro, poi Calver medierà con Booker One per convincerli a detonare l'arma e comunque a consegnargli la nave. Tutto sembra funzionare, ma qualcosa a un certo punto li afferra. Infatti Tarka ha installato un nuovo sistema di difesa. La missione viene annullata e perché bisogna trovare una via alternativa. Ovviamente diciamo che questo piccolo intermezzo, diciamo, del ritorno alla Discovery finisce bene, perché i nostri Saru, Bryce, Calver e Rhys riescono a salvarsi un po' in extremis, ma comunque stanno bene. Per questo appunto bisogna cercare una via alternativa. Nan ha un'idea. Il prototipo del motore a spore rende la nave di Book attaccabile e consentirebbe di neutralizzare l'arma sul colpo. Lanciando un siluro fotonico sul collettore d'impulso, l'esplosione scatenerebbe una reazione a catena che colpirebbe il punto debole del motore, distruggendo l'intera nave. Se la Discovery però non salta in tempo, rischia di subire la stessa sorte. Chiaramente però Michael non è affatto d'accordo con questo, infatti lei sostiene che bisogna trovare un compromesso con Book e Tarka. L'anomalia infatti si nutre di boronite. Se si analizza la materia residua nel sottosettore, si può calcolare il ritmo di assorbimento e prevedere il salto successivo appunto dell'anomalia. Fornendo a Book quindi una tabella di marcia dell'anomalia, cioè di dove si sposterà successivamente, diciamo che lui potrebbe cambiare idea, secondo l'ipotesi di Michael. Che dire? Allora, questa sicuramente... Posso parlare io, Jared?
Prego.
O vuoi...
No, no, allora, vai.
Ok, allora, questa scena secondo me ha un sacco di pro e un sacco di contro. Allora, sicuramente... Personalmente, allora, togliendo diciamo un attimo la parte fotografica, che ripeto, secondo me è molto molto bella, c'è avuto un paio di parti molto molto interessanti, però allora la cosa che a me stava piacendo qui era un po' anche il comportamento di Saru, che comunque si dimostra essere bravo nel calmare le acque, nel mediare le situazioni. Un mediatore, un ottimo mediatore, perché effettivamente lui trova sempre il giusto compromesso che riesca a far, diciamo, andare d'accordo entrambe le parti. E a me questa cosa di Saru piace tantissimo. Penso che sia molto evoluto come personaggio, anche perché non ha più paura di dire la sua. E io questa cosa la sto amando. Cioè, se pensiamo al Saru delle prime stagioni, no, Jared? Cioè, siamo totalmente su un altro livello e questa cosa è fantastica. Mi è piaciuto anche il piano di Nan, perché inizialmente, secondo me, Nan parte effettivamente con, come dire, Jared ha avuto qualche piccolo problema di connessione, ma ci recupererà a breve, eccolo qui. E appunto Nan parte con delle buone intenzioni, cioè con una buona idea, perché effettivamente è un po' l'ultimo scoglio, no? Cioè, facciamo esplodere la nave, così poi abbiamo tolto tutta la cosa, perché tanto Book non cambia idea. ma a Michael no. E a me questa cosa un po' pesa, ma penso che pesi di più a Jared il fatto che Michael continui a sperare in una redenzione da parte di Book, concordo? Cioè, se sbaglio?
Già da lì per me... Cioè, ora voglio dire, perché comunque poi questa è una cosa che poi va avanti per tutto l'episodio. L'ultimo episodio era l'ultima chance. L'ultimo inteso lo scorso. Era l'ultima chance, Book. Ha deciso da che parte stare. Bene. Ora agisce in maniera dura. Cioè, è inutile cercare la diplomazia con un terrorista. Ma Kirk, con Khan, gli avrebbe detto ti offro del tè e dei biscotti se vieni sull'Enterprise? Sì, cioè, no. Ma scusatemi. A me sta cosa mi fa un po' arrabbiare, perché... Cioè... Tutta questa comprensione da parte di Burnham verso Book è perché è il suo compagno.
Esatto.
È inutile che mi fai la missione in cui, molto paraculo, perché diciamoci la verità, con lei che dice no, ma tranquilla nonna, io ci mando Saru, Calber, Rice e quell'altro, e io me ne sto dalla mia parte, ci facciamo loro. Sì, peccato che poi dopo fa tutto il contrario. Sì, cioè, esatto. Fa vedere quanto è veramente coinvolta e quanto è veramente dura di capoccia. Perdonatemi il termine, ma cioè, è un continuo dargli opportunità su opportunità su opportunità.
Esatto.
Il discorso è che Burnham sostanzialmente pensa che lui sia una vittima e che Ruan Tark sia il cattivo della situazione. Book non è una vittima, Book è il complice. Cioè, è inutile stare, ha già scelto da che parte stare.
Esatto.
E questa cosa che vuole mettere un piede un po' in quella scarpa, un po' in quell'altra, mi ha un po' rotto le scatole. Cioè, detto sinceramente, scusatemi, ma oggi sono un po' arrabbiato su questa parte, perché poi è questo che mi ha fatto bocciare l'episodio, perché secondo me alcune scene erano veramente belle. Non mi è piaciuta la gran parte delle decisioni di Burnham. E attenzione, non prendetemi per una persona che ha sempre odiato Burnham, anzi sono sempre quello che l'ha difesa. Cioè, nelle prime due stagioni, ma anche nella terza, l'ho sempre difesa, ma in questi ultimi due episodi non ce la faccio. Mi dispiace dirlo, ma non ce la faccio, perché, ripeto, se lì ci fosse stato un personaggio che Burnham non avrebbe avuto mai contatti o altre cose... Non avrebbe avuto questo rapporto, cioè è il continuo dargli opportunità di redenzione. Non lo trovo una cosa logica. E il fatto che Nan la richiami, ma poi non interviene, mi dà l'idea che Vance l'ha messa lì un po' come se fosse un arbitro pagato che per fare tutti i falli del mondo ma non fischia rigore. E allora che cosa serve Nan? Per questo, come ho detto prima, un ammiraglio antipatico di TNG, uno di quelli che ti serviva al comando, anche se facevi magari una cosa anche giusta, serviva. Perché secondo me, già dopo quell'attacco, gli avrei detto, guarda Burnham, secondo me sei troppo emotivamente coinvolta, in questo momento ad interim per questa missione, Saru prende il comando, anche perché mi sembrava quello più razionale e quello più logico. Perché Burnham voleva fare la diplomatica, ma in realtà, cioè, diciamo, ragionava molto per i cavoli suoi, cioè, capito? Cioè, perché poi, tra l'altro, Nan, in un discorso qua, gli fa anche capire, pace all'anima sua, capisco che esatto. C'è una storia, ma è la cosa da fare.
Esatto.
E quindi niente, purtroppo... vi dico, mi hanno fatto un po' arrabbiare queste scene.
No, infatti, guarda, se posso, prendo un commento un attimo di Riccardo Cagnetti che ci scrive. Non solo Michael è coinvolta, ma anche mezzo equipaggio. Ma infatti, l'idea di mandare... Cioè, secondo me è proprio sciocca, perché non voglio cadere in brutte parole, però è proprio sciocca l'idea di mandare l'ex equipaggio di Book a riprenderlo. Cioè, nel senso, allora... Partiamo da un presupposto, poi questa cosa ne parleremo meglio dopo. A me i due personaggi che mi sono piaciuti di più all'interno di questo episodio sono stati Saru e Tarka. Saru perché, come vi ho detto, comunque diciamo che esprime un certo tipo di qualità. Cioè, secondo me lui sarebbe stato perfetto per dirigere questa missione. Cioè, perché il fatto è che la cosa buona di Saru è che, se ci fate caso, e questa cosa ci ho pensato adesso, se non mi viene la tosse, Saru comunque riesce a scindere l'identità di Book. Cioè, nel senso, lui sa
appunto.
Che Book... Cioè, capito? Lui sa che Book...
Il lavoro è una cosa, i sentimenti sono un'altra, non esatto, li puoi fare tutte e due
esatto
insieme.
E infatti io apprezzo molto questa cosa, è per questo che a me Saru è piaciuto, perché effettivamente Saru, cioè anche in questa scena qui che io vi sto facendo vedere nella slide, non è che dice a Nan no, cioè dice semplicemente ragazzi troviamo un compromesso, cioè l'idea di Nan è buona, Michael tu non sei d'accordo per questo e questo si detto motivo, per il fatto che appunto Book è il tuo compagno e tutto quanto, troviamo un punto di incontro. E questa è una cosa giustissima che un capitano giusto fa. Infatti io sono d'accordo, io non sono mai stata così d'accordo con Saru come in questo episodio. Inoltre un altro personaggio che a me è piaciuto tantissimo, poi ti lascio la parola perché qui tanto poi ne parliamo dopo, è stato Tarka. Per me qua Tarka è stato uno dei migliori personaggi di tutto l'episodio, ma di questo ne parliamo dopo, quindi prego Jared, di pure.
No, ma un'altra cosa che io dico è che qui lei la minaccia dicendo guarda che io ti tolgo, no, com'è che dice, insomma ti tolgo il ruolo di capitano momentaneamente.
La solleva dall'incarico.
Sì. La solleva dall'incarico, bravo. E perché non lo fai? Cioè, perché non lo fai? Esatto. Cioè, a me una cosa che mi fa arrabbiare di questi episodi è che gli sceneggiatori a volte non azzardano. Cioè, non azzardano. Ti faccio un esempio, se Saru e Kozori, Saru e il dottore morivano durante quella missione, sarebbe stato un colpo di scena pazzesco. Ne avremmo parlato, cioè magari ci saremmo veramente innervositi con Book, cioè sarebbe successo. E invece no, finisce sempre tutto bene su queste cose, cioè si fa passare tutto troppo la liscia. Cioè questo stava per uccidere quattro persone. E poi inutile sì, se collabora a farle, diciamo, uscire incolumi. Comunque, secondo me, non è un comportamento da federazione. Io ti ripeto, cioè, se fosse stato Picard, mi dispiace dirlo, cioè fosse stata Beverly dall'altra parte, non si sarebbe comportato così, ma ne sono sicuro.
Ma scusami, prendiamo ora, forse non è la stessa cosa, però cioè, prendiamo l'esempio di Spock e Kirk durante l'ammutinamento, cioè nel senso Kirk lì in quel momento ha adempiuto al suo dovere di capitano, ovviamente sperava fino in fondo di sbagliare, sperava fino in fondo che Spock ritrovasse la ragione, quello è chiaro, però lui ha adempiuto al suo dovere, cioè nel senso è stato ammutinato, bene, si va in corte marziale, cioè perché è così che bisognerebbe fare. Cioè, capito?
Ma infatti, ma c'erano dei bellissimi episodi della serie classica dove lo facevano. Cioè, ma sì. Se Kirk faceva una cosa e non gli tornava, ragazzi, corte marziale.
Sì, ma subito. Ma
poi magari riusciva a vincerla e diciamo ne usciva vincitore, ok? Però certo, qui si tende troppo a lasciar correre. Cioè, e mi dispiace, ma se io fossi il presidente della federazione, io ho detto no, tu Nana non ce la mandi lì. Perché è chiaro che Nana sta dalla parte di Burnham. Infatti poi lo si vede pure alla fine. Cioè, vi ripeto, qui se c'era l'ammiraglio classico, rompiscatole di TNG, oppure, uscito un altro nome altisonante, il Comodoro della serie classica, che se li va a bordo e voleva prendere, diciamo, il ruolo al posto di Kirk, ecco, tipo come nell'episodio della macchina del giudizio universale, ecco, per dire, non sarebbe successo questo, non sarebbe successo che avrebbero lasciato correre tutto. Perché poi vi ripeto, Burnham ci sta anche che abbia questo carattere e che ragioni in questo modo, però non ci sta che gli si faccia correre tutto.
Esatto.
Cioè, soprattutto in questo caso, io l'ho difesa tante volte, anche quando aveva comportamenti insubordinati, perché magari aveva comportamenti insubordinati, ma sostanzialmente faceva la scelta giusta, buttiamola così. Ma sto giro a me non mi sembra di fare la scelta giusta, qui fa l'interesse personale, basta. Cioè, non parla a nome dell'equipaggio, anche perché, come avevi visto anche nelle prime scene, l'equipaggio era anche diviso, cioè chi si schierava con i discorsi di Book e chi assolutamente no.
Sì, però comunque, allora, guarda, voglio spezzare un attimo una lancia in favore di questa scena, perché ora non di questa nello specifico, ma comunque di una cosa che abbiamo detto succedere in questa sequenza, ovvero il momento in cui la navetta viene, diciamo, agguantata dalle difese, perché alla fine quello succede, della nave di Tarka.
Con la materia sovraprogrammabile, sostanzialmente.
Esatto. Ecco, a me Tarka in questo frangente è piaciuto, perché effettivamente lui, se ci pensate, a differenza magari di Osaira, del classico cattivone che vuole arrivare e prendere tutto lui, comandare, ammazzare tutti, eccetera, lui fondamentalmente il suo obiettivo è quello di far esplodere l'amo, basta. Cioè, non è interessato a mietere vittime nel suo cammino, non so se mi spiego. E mi è piaciuto il fatto che lui fosse anche preoccupato, perché si vede, cioè c'è proprio una faccia, poveretto, che dice, madò, ma come? Cioè, è una cosa che lui quella lì l'ha installata, ma è come se poi si fosse dimenticato di disinstallarla. Ed è stato colto alla sprovvista. A me questa cosa è piaciuta, perché ti fa capire che effettivamente, appunto, lui è coerente con se stesso. Cioè, lui non ce l'ha con la Discovery. Ci mancherebbe altro, potrà anche avere dissapori con la Federazione, vabbè, questo è normale, ma lui non ce l'ha con la Discovery, lui ce l'ha semplicemente con l'anomalia, basta. Cioè, capito?
Sì, ma poi lui, diciamo, che non sta con un piede in una scarpa e in un'altra, come esatto, fa Luke, perché a me è quello esatto. Che mi fa incavolare. Esatto. Cioè, nell'ultimo episodio, quando c'è quella scena che giocano a carte, tutto, ha deciso la sua fazione, basta. Cioè, perché devi continuare a dare gli ultimatum? E basta. Perché poi purtroppo la federazione ci fa la figura delle barzellette sui carabinieri. Cioè, ci fa la figura di quelli ingenui che continuano a credere a un terrorista, insomma, qualcuno che comunque, perché vi ripeto, lui non è una figura. È un complice, non sarà il cattivone massimo come lo si vuole dipingere Tarka, che poi secondo me anche cattivone un parolone, però dai, cioè, io continuo a non capire perché gli si voglia dare tutti questi ultimati. Comunque leggiamo anche i commenti. Comunque ragazzi, se non siete d'accordo con noi, siete liberi di scrivere la vostra opinione, noi leggiamo assolutamente il vostro parere, anzi se siete capaci di smentirci ancora meglio, perché queste dirette sono fatte anche per avere un confronto,
soprattutto per avere un confronto. Se non ho visto male Riccardo Frasca in due commenti ci scrive:
prego.
Non sono proprio d'accordo, ma capisco le ragioni che muovono le vostre obiezioni, eppure bisogna capire il comportamento dell'ammiraglio e del presidente, nulla da dire sul comandante Nan e Saru e l'equipaggio diviso. Poi vediamo un po'. Mi dai una mano, Jared, se vedi altri
allora commenti. Aspetta, perché ce ne sono un paio. L'atteggiamento di Michael sta diventando noioso e ripetitivo, c'è una missione di vitale importanza, lei fa la faccia affranta per convincere tutti che Book è buono e poi manda Beatrice la missione. Anche qui non posso essere in disaccordo con te, Stefano, la penso anch'io. Cioè, che poi, tra l'altro, molti di voi che stanno criticando Burnham sono coloro che la difendevano, come anche io, perché anche io l'ho difesa fino. Però, secondo me, in questi due episodi, cioè, manca di obiettività. Cioè, il problema, perché poi ho letto un commento di Francesco Spadaro, per me il problema non è il fatto che Burnham sia la protagonista. Perché attenzione, a me mi è sempre piaciuta, anche prima di questi episodi, comunque l'ho apprezzata come personaggio. Non mi piacciono queste scelte, semplicemente in questi ultimi due episodi, perché secondo me qui lei ragiona più per un discorso sentimentale che professionale. Ed è inutile che poi vuol far capire agli altri, sì, ma lo conosco. Poi anche un'altra cosa, quando inizia a citare i tempi in cui lei è rimasta lì a fare... cos'è che faceva la Corriere, diceva il Corriere. E allora racconta tutte queste strategie, tutti questi spiegoni nell'episodio. Ma
questo ci arriviamo dopo, che poi ci abbiamo.
Sì, però anche questa parte qua a me non mi ha fatto impazzire. Comunque leggiamo i commenti perché ce ne sono tanti. Michael è stato troppo superficiale nei confronti di Tarko. Ok che Book è il suo compagno, ma c'è tanto in gioco. Tarko è un personaggio che non si ferma davanti a nulla, tutti compreso. Book l'hanno molto sottovalutato.
Esatto, ma infatti anche Manuel Mizzuro ci scrive: Tarka pensa solo a se stesso, ora mettiamola come volete, ma non è che gli interessa tanto di questo universo. Appunto, ma il discorso appunto è questo, perché cioè lui è coerente con se stesso, se ci fate caso, perché lui a quello pensa. Cioè, non è che vuole ammazzare gente nel frattempo, cioè lui quello è, cioè gli interessa quello. E lì vuole arrivare, è giusto, è un antagonista, è giusto che agisca così.
Mm-hmm. Poi ci sono, diciamo, commenti molto coloriti su che cosa avrebbero fatto gli altri capitani. Poi mi sembra che il commento di Mauro Guarlanti l'avevamo letto, questo qua.
No.
Infatti Jared, proprio questo conflitto interiore di Michael avrebbe potuto dare un materiale drammaturgico di spessore, dualità etica tra ragione e sentimento, drammi di conoscenza, amore e dovere. Invece è tutto trattato tiepidamente con noia. Comunque vedo tra i commenti che anche molti la pensano come me.
Ah, e... guarda.
Prego.
Ho trovato un commento molto interessante. Eccolo qua, di Yakon976, che ci scrive: in questa puntata mi sarei aspettato un intervento del computer di bordo, essendo un'intelligenza molto complessa, sarebbe stato un bel colpo di scena, invece niente. Guarda, sono d'accordo con te. Qui Zora, effettivamente, la sentiamo solo nominare. Cioè, se ci pensate, la sentiamo solo nominare quando dice che Stamets sta facendo le ricerche. E questa cosa un po' mi è dispiaciuta, anche perché comunque era un personaggio che stava acquisendo dello spessore, no?
Non so, sì, però Jared... non può neanche, diciamo, imporre la sua volontà e bloccare tutta l'astronave.
No, quello no, perché sennò torna,
cioè, però sì, diciamo, poteva dare una sua opinione, ecco.
Capito, cioè, questo mi è dispiaciuto un pochino, perché insomma la vedevamo tanto negli scorsi episodi.
Comunque ci sono anche commenti che non la vedono come noi, e noi li leggiamo, come questi di Claudia Polloni: sono indulgenti con Bucca perché hanno fatto esplodere il pianeta. Voi vorrei vedere voi se vi facessero esplodere la Terra. Beh, questo sicuramente sì, sicuramente saremo come Bucca.
Certo.
Però mi aspetterei che fosse dall'altra parte, che non fosse compassionevole con me. Cioè, capito, Claudio? Io non me la prendo tanto con... Cioè, capito? Cioè, che io non me la prendo tanto con Bucca, me la prendo tanto con Burna. Cioè, capito? Bucca mi sta un po' sulle scatole il fatto che sta un po' con un piede un po' di qua, un po' di là. Però principalmente, secondo me, la colpa sono le scelte di Burna in questo episodio.
Sì.
Ricordiamoci che in primo contatto la Federazione ha lasciato fuori Picard durante l'attacco dei Borg perché è troppo coinvolto, infatti con la storia di Locutus. Qui invece ogni missione ad Anna Burnham, nonostante il legame. Allora, loro hanno una giustificazione sul fatto che le diano a Burnham, perché sostanzialmente la Discovery con il motore a spore può andare ovunque, quindi è la nave, diciamo, che può raggiungere più facilmente la nave di Book, che anch'essa adesso ha quella tecnologia a bordo, quindi ha un senso logico. Però dopo, diciamo, visti i tentativi di Burnham nel corso dell'episodio che sono fallimentari, a questo punto Nan avrebbe dovuto sollevarla dall'incarico e affidarla al suo secondo. Sarebbe stata la scelta più logica. In una qualsiasi altra serie di Star Trek sarebbe successo così. Secondo me sì. Cioè, io li ho visti, ripeto, io non li ritiro fuori per la terza volta, ma gli ammiragli antipatici e i commodori facevano così.
Sì, infatti.
Anzi, al massimo si prendevano loro il comando. Esatto. Delle gare. Poi sì, quelli facevano tante e anche grosse cavolate, però diciamo che Burnham qui non è che si era chiamata benissimo.
No, infatti. Andiamo avanti, Jared, con le scene. Eccoci qui, oh, via. Passiamo a Book e Tarka, che non perdono tempo e saltano attraverso, appunto, saltano verso l'anomalia. La Discovery a questo punto li insegue. Bisogna essere preparati a tutto, e l'obiettivo è trovare per primi il controller. L'interferenza della materia oscura è forte. Impatta sull'occultamento e la stabilità degli scudi. Il raggio dei sensori è limitato. Si cerca quindi la frattura subspaziale. Poi, scusate, i due, quindi Book e Tarka, cercano il controller. Book però viene a un certo punto ripreso da Tarka, giustamente, che gli dice: guarda, tu prima o poi dovrai scegliere che cosa è più importante, il legame con la Discovery oppure fermare l'anomalia. Intanto l'arma è completa e viene caricata nel tubo lancia Siluri numero 6, pronta al lancio. Quindi i due hanno un solo colpo per poter distruggere effettivamente il controller. Book e Ruan vengono quindi trovati dalla Discovery ed inizia così il primo scontro. Si lanciano i siluri oscurasensori per accecarli. Book lancia una carica di magnesio in una nube di idrogeno, la Discovery la evita, la usa per allontanarsi e continuare le ricerche. Michael e Book conoscono le loro tattiche a vicenda. Che ti devo dire, Jared? Sicuramente questa è una scena, diciamo, d'azione, è un pochino quello che abbiamo ripetuto prima, cioè alla fine appunto è sempre un po' il solito conflitto che viene portato avanti, quindi appunto c'è Book che deve capire da che parte stare e Tarka che giustamente dice: ciccio, deciditi, cioè come pensiamo tutti anche noi, penso, comunque come molti di noi stiamo pensando, ecco.
Ma io andrei anche a parlare già dell'altra sequenza, sì, perché tanto sono legate.
Eccoci qui, ok, continuiamo quindi a parlare della prossima sequenza. Infatti troviamo che la Discovery trova la frattura subspaziale. Infatti trova per prima il controller, che è questo bellissimo Geomag che vediamo qui che fluttua nello spazio. In realtà a me piace molto il design, ma di questo ne parliamo dopo. E appunto, e si mette in mezzo per impedire a Book di detonare l'arma. Bisogna resistere finché non siano i dati per fargli cambiare idea. Michael è molto fiduciosa, Nan molto meno, e insiste con l'ipotesi del far esplodere la nave di Book, per intendersi. C'è quindi un secondo scontro, si comincia con qualche sparo di avvertimento per degenerare, cioè si comincia con qualche sparo di avvertimento e si degenera quando Ruan, spazientito, lascia dei siluri quantici abbassando drasticamente gli scudi della povera Discovery. A questo punto Nan vuole dare l'ordine, c'è troppo in gioco, non si può più sbagliare. Stamets nel frattempo ha terminato i calcoli, sono stimate circa 150 ore prima che l'anomalia raccolga tutta la boromite presente nel territorio e salti altrove. Michael e Nan quindi si confrontano, c'è sempre un punto d'incontro e Book potrebbe arrivare a vederlo, o almeno così la pensa Michael. A questo punto manda, eccoci qui, a Book i dati spiegandogli com'è la situazione. Book e Ruan dovranno stare, secondo gli accordi, una settimana a bordo della Discovery, non in prigionia ma semplicemente in stazionamento, mentre la Federazione attuerà il primo contatto. Se dovesse fallire allora si può attuare il loro piano, quindi appunto di far saltare in aria l'anomalia. Book accetta, ma Tarka non è affatto d'accordo. Per fare la mossa giusta bisogna avere la mente lucida. Quindi cosa fa? Lancia l'arma direttamente sul controller. E dopo l'esplosione però l'anomalia scompare. Che dire? Questa è una scena molto, una sequenza molto pregna e densa. Che ne dici, Jared?
E qui continua a cavolarmi perché Nan continua a dare avvertimenti ma non agisce. Cioè... a me piaceva che Nan gli facesse pressione, però alla fine della fiera poi non ha fatto nulla.
Esatto.
E quindi sostanzialmente l'ha messa avanti, ma l'ha messa tanto per fare, insomma, diciamo, da paraculo al presidente per dire sì, mi ho mandato qualcuno a controllare, ma esatto, in realtà poi non fa niente.
Esatto.
Questa cosa qui mi ha un po' deluso, perché in realtà quello che speravo io è che magari quando Burnham saliva su una navetta prendeva Nan il comando e sparava al siluro sulla nave di Book e lei la vedeva esplodere. Ecco, una roba così. Ma perché non prendono coraggio questi sceneggiatori? Perché non ci provano? Cioè, mi dispiace, ma questi happy ending sempre a un certo punto ti sanno di scene telefonate.
Sì, ma così come...
Ma io... Cioè, ma poi questa parte in cui Burnham prende la navetta e va da Book, cioè, visivamente è bella, però mi ha saputo molto di cringe. Ora si arriva fino ad arrivare lì con la navetta di fronte. Cioè, io ripeto, per me è troppo ultimatum. Cioè, ma poi aveva sparato una scarica di siluri sulla Discovery, aveva fatto arrivare gli scudi al 20%, e tu ancora sì, ti ostini a volerci ragionare, cioè ragazzi, di coccio. Cioè, no, io vi ripeto a tutti coloro che dicevano che io parlavo sempre bene di Discord, guardatevi la diretta di stasera, perché stasera non per tutti.
No, ma infatti, ma poi a me la cosa che lascia più sconcertata è il fatto che, ok, bisogna parlare con Book, ma Tarka? Cioè, scusate.
Sì, allora, lui non è calcolato. Ma perché infatti a Burnham non gliene frega proprio un cavolo di Tarka, ti ripeto, è tutto un discorso sentimentale, basta, cioè è quello, perché se no avrebbe provato a ragionare con entrambi, a lei non interessa ragionare con entrambi.
No, ma la cosa più logica da fare sarebbe stata ragionare con Tarka, perché ragazzi, è lui che ha creato l'arma di distruzione, eh? Cioè, è lui che ha preso la nave di Book, che ha convinto Book per portarlo fino lì e fa satanare l'anomalia e potrebbe far scattare la guerra con i 10C. Cioè, è lui. No, invece niente, silenzio. Ma...
No, ma poi questa cosa qui del... Che del compromesso, cioè della settimana, ma che... Cioè, io lì... Cioè, una settimana un corno, cioè, vieni a bordo, va che ti metto bello lì in cielo e non esci più. Ti consegno.
Ma devono fare una settimana lì, cioè io non ho capito, a me è sfuggito.
Cioè, ma non ha, cioè, veramente, poi si ripete, qui ci sono le barzellette dei carabinieri, come tu prendi un terrorista e lo tieni lì per, cioè, ma è quello, per me lui è quello, cioè, sta facendo questo. Poi vabbè che parliamoci anche chiaro che questo isolinium, che sia così potente da far esplodere un'anomalia e che lo si prenda così... Allora voglio dire, allora i Romulani, se volevano conquistare i pianeti, bastavano, prendevano l'isolinium, esatto, e facevano distruzione, facevano un impero molto più vasto. Anche questa, sì, cosa che arrivano così facilmente al controller con questa arma così potente, anche lì mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire la verità.
Sì, ma sono d'accordo, cioè... Cioè, te l'ho detto, l'unica cosa positiva che io posso salvare in queste sequenze è appunto la coerenza di Tarka e la bellezza visiva delle scene, perché le scene sono bellissime, ma mi fermo qui, ohimè.
Guarda, io ti dico la verità, cioè questo episodio e lo scorso per me potevano essere riassunti in un solo episodio, sostanzialmente. Okay. Cioè, la scena dello scorso episodio la si poteva riassumere senza far tutto quel casino nella scena pre-sigla. Esatto. E poi partivi con questo.
È vero.
Cioè, il mio voto negativo va anche su un discorso che per me si sta veramente troppo allungando il brodo. Perché siamo al 9° episodio. Se questa serie ne ha 13, cioè, mi volete dire che la razza di ACC la scopriamo sul finale? Cioè, la vediamo proprio alla fine della fiera? Cioè, quindi la prossima stagione sarà ancora sul discorso dell'anomalia?
Sperando di no.
Secondo me, guarda, secondo me sta roba del primo contatto doveva essere fatta già prima che la serie andasse in mid-season, cioè che fosse prima della finale.
Poteva e poi, essere appunto...
E poi riprenderla, della... e poi riprenderla già con il contatto con gli alieni. Cioè, esatto. Con gli alieni... Che cosa c'è dietro, insomma.
Oppure mi fai il cliffhanger di loro che stanno entrando nell'anomalia, vedi, magari mi vedi qualcosa che sbuca dal buio, pum, fine, poi si riparte appunto col cliffhanger dalla seconda parte. Ma questo però, cioè, io continuo ad imputare questo andazzo mediocre, lo continuo molto ad imputare anche al fatto che comunque qui stiamo parlando di episodi che sono arrivati dopo un mese e più, un mese, una settimana, un mese, 10 giorni, quant'era. Cioè, è chiaro che noi nel corso di questo tempo ci siamo fatti delle aspettative. Secondo me, se noi questi episodi li avessimo visti, diciamo, a raffica, quindi uno per settimana, magari saremmo sì rimasti un pochino amareggiati, magari non saremmo proprio rimasti così tanto soddisfatti, però secondo me sarebbe pesato un po' di meno. È un po' lo stesso discorso che, se vi ricordate, avevo già attuato la scorsa volta, perché... È questo, cioè noi ci aspettavamo di vedere chissà che cosa dopo il mid-season e invece adesso ci troviamo con questo, non so se mi spiego.
Però ti faccio un esempio, la prima stagione di Discovery c'ha il mid-season, ma come succede? Sì. Che finisce, diciamo, in parte la sequenza con i Klingon ed apre all'universo specchio. Esatto. E quindi scopriamo che l'orca parte all'universo e parte tutta quella vicenda lì. Ed era bello per quello, perché è come se ci fossero due archi nella stessa stagione. Qui invece sembra che non vogliano svelare troppo. Anzi, sembra che alla fine degli ultimi 5 minuti ci aggiungano il dettaglio. Però non si può andare avanti di un punto. Cioè, bisogna farle anche un paio di vittorie, no?
Esatto,
cioè,
esatto.
Sembra la classica squadra che pareggia, ma si vuole salvare la stagione. No, ragazzi, bisogna anche raccontare un po' di più, bisogna anche vedere un po' di più. Per me questo episodio è anche stato... è pieno di spiegoni. C'è tantissimi spiegoni, ma pochissimi fatti, cioè mi dispiace.
Esatto.
Ripeto, perché per me questa stagione in realtà era una delle più potenti, cioè il discorso è che ci potesse essere, diciamo, un disastro scientifico dietro, senza il solito conflitto con alieni e roba varia, cioè che ci fosse una roba proprio scientifica. E invece no, pian piano si sta andando sempre nella stessa direzione.
Esatto.
Ed è un po' un peccato, è un po' un peccato, perché io arrivato a questo punto, su questa quarta stagione, comincio ad avere dei seri dubbi su come finirà. Però devo dire anche la verità, la prima parte a me non è che mi avesse deluso, anzi, mi stava piacendo. Dicevo sempre, vediamo la spiegazione dietro l'anomalia. Ci stiamo avvicinando. Io spero che Burnham... sta vicenda buca la mette da una parte, perché mi ha un po' rotto le scatole, cioè, perché non possiamo arrivare a 13 episodi sempre con sto conflitto con Book. Per me lo scorso deve essere quello, basta, continuiamo a portarla avanti.
Sì.
Comunque vediamo anche un paio di commenti, dai, perché sennò parliamo solo noi.
Certo.
Allora, vediamo un po'. Sai cosa ci sarebbe stato in questa scena? Cioè, dice Stefano Ancis, Tarka che tirava fuori un puzzle e faceva fuori Booker davanti agli occhi di Burnham quando sembrava andare tutto bene. Oh, anche questa è una scena che sarebbe stata coraggiosa da parte di sceneggiatore.
Esatto. Esatto, come magari anche avevi detto tu, Giaretto, mi ricordo se l'avevi detto commentando insieme all'episodio, anche l'idea magari di far morire Saru e gli altri sulla navetta. Prima.
Sì, quello sarebbe stato molto più triste se fosse morto Book, arrivato a fare un sospiro di sollievo, sarò sincero, perdonatemi, ma cioè, e dire che a me piaceva la terza stagione, a me Book piaceva anche nei primi della quarta, poi ora ultimamente non lo leggo quasi più. Però sì, cioè, a volte manca un po' di coraggio, perché io mi ricordo che nella prima stagione dicevano che nessun personaggio era al sicuro, che nella serie di Discovery qualsiasi personaggio della serie sarebbe potuto morire da un momento all'altro.
È vero.
Cosa che poi è successa con Lorca, Landry. Insomma, ci sono state delle morti a buco. Quella di Landry un po' stupidotta, sì. Come morte col tardigrado. Però diciamo che i sceneggiatori comunque avevano coraggio. Qui esatto. Secondo me si sono un po' seduti un po' troppo sugli allori, io la vedo un po' così. Cioè...
Sì, sono d'accordo con te, Jared, sono completamente d'accordo con te.
Poi quando lei torna con la navetta e Ruan spara, per me era telefonatissimo. Telefonatissimo, perché te lo aspetti, tanto cioè, non gli succede mai niente, cioè... quindi... Ripeto, mi dispiace perché io non. Cioè, io a me Star Trek Discovery in linea di massima piace. Piace, però questi ultimi due episodi mi stanno facendo molto dubitare su questa stagione, ecco. Vediamone altri di commenti, Sofia.
Sì.
Anzi, tra l'altro, saluto Daria Quercia. Buonasera a tutti, appena rientrata a casa dopo il teatro, in barba ai possibili spoiler, tanto lo guardo domani con l'adrenalina di chi riesce a dormire ora. Ciao Dario, allora saluti dal futuro, magari quando recupererai l'episodio. Ciao Dario.
Esatto.
Prego Sofia con i commenti.
Sì, guarda, sto cercando un attimino. Ok. Allora, eccoci qua, voglio prendere lui. Corrado Pesta Bianchè che ti scrive: il brutto dell'episodio è che hanno impegnato tre quarti d'ora per dirci che l'anomalia è un dispositivo wireless. La speranza è che ce lo potevano dire benissimo lo scorso episodio, saremmo andati avanti benissimo. La speranza è che ciò cambia radicalmente quelli che dovranno essere i piani sia della Federazione che soprattutto di Book e Tarka. Che decideranno adesso? Questo sì, ma infatti io vorrei vedere un attimo che cosa fa la Federazione, perché ora poi parleremo anche un attimino del finale, però diciamo che viene messo un po' molto alla tarallucci e vino, cioè guarda, posso approfittare, possiamo parlare un secondo della sequenza finale, Jared?
Certo, andiamo.
Così almeno, eccoci qui. Ma e il problema, allora, cosa succede? Che appunto alla fine c'è Ruan che cerca, diciamo, l'energia per, diciamo, sprigionata dall'esplosione per tornare poi effettivamente a casa, ma non la trova. L'esplosione ha compromesso il primo contatto, c'è il rischio di una ritorsione. La USS Mitchell sta monitorando la zona dell'anomalia, ne è apparsa un'altra nello stesso punto. Questo significa che il primo contatto è stato stabilito. Ecco, anche qui, ora, io qua mi ricollego al discorso di Corrado. Cioè, ragazzi, ci avete raccontato tutto e poi lo raccontano. A me la cosa che mi lascia perplessa è che lo raccontano con una leggerezza. Cioè, ci sono Nan e Michael sedute sul divanetto che si danno i baci e gli abbracci. E a un certo punto Michael fa: ah, Book, sai, è una settimana, non mi... cioè lo sto cercando a contattare ma non mi risponde. Poi, ah, vedi, è venuta fuori la seconda, primo contatto.
Dov'è il pathos, dov'è la tensione?
Capito, cioè, lo dicono, ma anche il discorso di Book che non risponde alle chiamate, oh raga, è grave, eh. Cioè, nel senso, questo è comunque un fuggitivo, cioè Book è comunque ricercato dalla federazione, è grave il fatto che lui non si fa, cioè, che lui riesca a sparire così dai radar, cioè, non so se... Quindi, non lo so, sinceramente non mi è piaciuto, cioè, purtroppo è questo, cioè, non mi è piaciuto come hanno affrontato il tutto. Cioè, infatti, io quello che mi chiedo è adesso che succede? Cioè, ragazzi, noi abbiamo ancora 4 episodi. Cioè, io avrei capito se la stagione fosse stata fatta da 11 episodi, sai, ne mancano 2. No? Cioè, nel senso, 2 episodi, butti qualcosa sul fuoco, arriviamo al finale e poi se ne riparla l'anno prossimo. Ma qui ne mancano 4. Ragazzi, qui mancano 4 episodi da 3 quarti d'ora, 50 minuti, un'ora. Ma adesso che si inventano? Cioè, no,
sì, ma poi, scusami, ma poi Nanna che va lì alla fine... Cioè, io pensavo che facesse... ci sono? Mi sembra di essere
spirito
brato. Io pensavo... Certo. Arrivasse lì, gli facesse la classica cazziata, ma sì. Perché? Invece, no, sai, mi piacerebbe anche tornare a bordo della Discovery. Ma come ti piacerebbe tornare a bordo della Discovery? Cioè, ti dovevi arrabbiare lì, non fa nulla.
Esatto.
E ti ripeto, cioè, mi dispiace usare questo termine, ma Nanna è stata messa lì da pancia e sembra come una raccomandata, dire, ma tanto lei non farà nulla, cioè sì è una Barzan, sì la loro realtà, sì e poi bla bla bla, perché poi non fa niente,
sì,
cioè non prende la decisione drastica e poi alla esatto. Fine addirittura, cioè quasi sembra che si congratula con Burnham, ma
esatto.
Scherziamo, è stato
non
un fallimento,
lei si congratula, cioè, con Burnham,
cioè ci rendiamo conto che è stato un fallimento sta missione. Cioè, e delle conseguenze che probabilmente ci saranno dovute a questo fallimento, no?
Ma infatti è questo, ma infatti ti dico, è questa la cosa, cioè, allora, scusate se mi intrometto, ragazzi della federazione, amici miei, ma questo ha lanciato un missile che ha fatto saltare in aria una macchina scavatrice aliena, cioè, ma mi state veramente dicendo che nel momento in cui questa cosa è successa non avete fatto fiondare altre 15 navi della federazione federali della serie, come tipo le macchinine della polizia blindate che vanno a portare via detenuti, cioè, e non l'avete portato via in manette, cioè, ragazzi, ma questo ha fatto saltare in aria un coso che veramente posso, cioè, a me lascia basita, mi lascia veramente basita la leggerezza con cui Michael, sì, dice: ah, potrebbero esserci ripercussioni.
Potrebbero
esserci ripercussioni, cioè, no, cioè, mi devo togliere gli occhiali. Potrebbero esserci ripercussioni, ragazzi. Ma questo, cioè io non, cioè, non so se vi rendete conto. Ora, è vero, non ha distrutto un pianeta, ma comunque ha distrutto un oggetto che a questa specie serviva per procacciarsi praticamente l'energia. Cioè, è come se tu bombardi, che ne so, una centrale nucleare, un giacimento petrolifero che magari è importantissimo per una nazione. Ma ci saranno ripercussioni, ma non mi
dico. Ovvio ci sarà.
Ma infatti c'è
una superficialità, ma anche una sorta di ingenuità di fondo.
Esatto.
Che non ce la fai, cioè non ce la fai a andare a arrabbiare. Io guardo, io spero, perché comunque poi le informazioni che ci danno alla fine, che comunque c'è un'altra anomalia, cioè che l'anomalia è controllata, com'è che dicono?
Che semplicemente c'è una seconda anomalia e a quanto si capisce da quello che dice Ruan, praticamente è controllata dall'altra parte della galassia. Cioè, nel senso, non era quello il controllo.
A me mi sembra di aver sentito anche al di fuori. Comunque,
sì, ad ogni modo,
questa parte qui è comunque interessante, perché comunque l'episodio si può criticare tutto. Questa parte qui è comunque interessante. La cosa che mi fa rabbia, perché non concentrano l'episodio su queste cose?
Esatto.
Invece di perdere, purtroppo, la verità, perché oramai sono 2 episodi, cioè 2 ore su sentimentalismi, fra Book e Burnham, che per carità, perché poi anche un'altra cosa, a me i sentimentalismi possono anche piacermi, perché la parte di Trina e Saru mi è piaciuta, Non è stata invasiva, perché non è stata invasiva, perché comunque te li hanno inseriti, ma senza darci troppo peso, cioè, esatto. Anzi, qua, cioè, quasi ti scendeva anche una lacrimuccia, mettiamola anche così, guarda, quella parte lì invece l'ho apprezzata, anzi, anche il consiglio che gli dà Calber,
esatto.
Quella parte lì non è stata invasiva e mi è piaciuta, cioè, non è che non ci possono essere, diciamo, momenti, sentimenti fra personaggi, no, per carità. Però è quando gli si dà troppo spazio al nono episodio, esatto. Perché fosse stato il quarto, il quinto, sai, ci avrei anche lasciato anche abbastanza correre. Ma ci avviciniamo al finale.
Esatto. Ma sai come sarebbe stato molto bello, secondo me, inquadrarlo questo fine di episodio? Perché, allora, io noto che in Discovery c'è un po', diciamo, questa tendenza al far vedere che è finito tutto bene, se ci fai caso, ok? Cioè, finisce l'episodio e ti fanno vedere che i personaggi, i protagonisti stanno bene, ok? Che quindi baci, abbracci e cose così, no? E il problema però, ora adesso ripeschiamo un attimo Jared, comunque il problema fondamentalmente è che secondo me questo episodio poteva benissimo finire con Tarka che si rendeva conto di aver fatto l'errore e quindi praticamente Tarka si... Cioè, tu mi fai vedere la scena finale di Tarka che si appoggia sulla sedia disperato perché effettivamente si è reso conto di aver fatto una cioè di aver perso solamente tempo, buio, ci vediamo la settimana prossima. Cioè, sarebbe stato, come dire, cioè, sì, c'è un'altra anomalia, sì. Non è lì la fine, cioè, c'è un'altra fine.
Creami un momento di tensione.
Capito, tu mi fai la suspense
ma poi,
e si passa poi alla settimana successiva.
Con le stagioni scorse comunque le hanno fatte queste
sì,
scene.
Sì,
cioè,
ma queste noi non stai esistendo sotto questo
noi
aspetto.
Non stiamo distruggendo la serie. Noi sostanzialmente stiamo molto criticando questo episodio specifico, come anche lo scorso, che sostanzialmente sono stati forse gli unici che veramente abbiamo bocciato
esatto.
Pienamente. Perché la serie è stata capace di fare grandi cliffhanger.
Ma
è sempre stata capace di fare grandi cose. Io... questo non lo metto in dubbio, infatti magari a chi sta piacendo non pensate che adesso abbia detto no, adesso Discovery fa schifo,
esatto,
no? Però ammettiamo, cioè parliamone, non, questi ultimi due episodi sotto quel punto di vista, secondo me, ma vedo anche secondo Sofia, sono stati un po' devolucci, un po' tanto devolucci.
È innegabile, cioè ti ripeto, sarà stata la grande astinenza, sarà stato il blocco improvviso, sarà stato che ci aspettavamo qualcosa di più, cioè ora,
e poi come dice anche Manuel Minzuno, questa storia che la Discovery al motore a spore e arriva in fretta, oramai deve essere ovunque, cioè si esatto. Deve occupare anche le missioni che non dovrebbe perché è troppo emotivamente coinvolta, ecco, io la dico anche così. Ma tu sei la federazione, voglio dire, capisco che non volevano dividere l'equipaggio, questa è una spiegazione già fatta la terza stagione, però ti ripeto, Saru avrebbe potuto.
Esatto, ma poi ripeto,
e poi se mi venite a dire, ma anche Saru non è stato un buon capitano per andare in corso, ok, ci sta, perché anche lui ha fatto anche lui le sue, diciamo, cavolate. Però secondo me rispetto a Burnham in questi due episodi, ma che rivenga Saru capitano, cioè, mi dispiace dirlo,
no,
ma secondo me non avrebbe fatto peggio, cioè Saru comunque segue più le regole, ecco, Burnham segue più l'istinto, ma
esatto.
Seguire l'istinto non è un difetto, perché attenzione, Kirk segue l'istinto, cioè Kirk
esatto.
È proprio... Picard segue le regole, ecco, per dirne esatto, cioè, ci sono sempre due tipologie, no?
Esatto.
Però... in questo caso, secondo me, era meglio seguire lei. Mettiamola qui.
Ma poi, cioè, io continuo a non spiegarmi perché non parlano con Tarka. Cioè, ce l'hanno lì. Cioè, Tarka, nella scena in cui arriva mai... No, scusate, ma a me questa cosa mi fa arrabbiare. Cioè, scusate, ripeto, avete davanti un terrorista, avete davanti quello che ha creato l'anomalia. Cioè, sì, l'anomalia, il congegno per distruggere l'anomalia. Ma perché non ci parlate? Cioè, ci sono Michael e Book e lui sta dietro sullo sfondo a girarsi i pollici. Ma perché non gli parli? Michael, parla con Tarka. È lui che ha trascinato Book. È lui.
Guarda, io prima ho detto che Burnham segue l'istinto. Invece no, ha ragione Manuel. Burnham segue il cuore.
Esatto. Esatto, è questo il discorso.
Ma ci può anche stare con un personaggio di Wolverine, però qui perde proprio di logica.
Esatto.
Perché lo segue in modo egoista, cioè pensa solo a se stessa.
Esatto.
Perché ti ripeto, probabilmente se non ci stava assieme non avrebbe fatto così.
Esatto.
Fosse stato, tiro un personaggio a caso, Stamets a fare sta roba con Tarka, ma col cavolo che si sarebbe comportata così. Ma visto fatto. Come si è comportata con la faccia stagione quest'anno.
Esatto.
quindi vedi, due pesi, due misure. Cioè, esatto. io la vedo un po' così.
Sono d'accordo, sono completamente d'accordo.
Comunque questa è, cioè, principalmente per me è anche una colpa che attribuisce anche ai sceneggiatori. Perché cioè, sembra quasi che vogliono farlo apposta a renderlo sempre il personaggio che va controcorrente. E certe volte può funzionare, ma certe volte rimane pesante.
Esatto.
Ed è in dubbio. Capito? No, ti ripeto, a me è piaciuto tante volte, in tantissime stagioni. Però devo dire che in questa io speravo che, avendo il ruolo di capitano, la sua impulsività potesse essere anche un vantaggio, no? Potesse essere un po' un capitano, un po' come Kirk, un po' al femminile. Che brutto dire Kirk, io se potessi dirlo all'italiana, Kirk. Lo so che è più corretto dire Kirk, ma dico Kirk. E invece secondo me no, io invece sto vedendo il personaggio in forte calo rispetto alle altre stagioni.
Ecco. Scusa, prendo un commento di Stefano Ancis che secondo me riassume benissimo il comportamento di Michael. Infatti lui dice: lei aveva espulso Stamets da un portello in passato perché lui, se non erro, stava per anteporre i suoi interessi alla missione. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che cosa ha fatto Michael. Cioè, bellissima quella scena, meravigliosa. Lì Michael ha tirato fuori, diciamo, gli attributi e si è fatta valere perché appunto Stamets, mettendo avanti appunto il cuore rispetto che ha la testa, stava per fare la cavolata. Ma allora perché quando è lei che sta per fare la cavolata
nel appunto cioè, che poi attenzione, non è che, perché comunque nella serie non è che lei nelle sue conseguenze non la paga mai, perché l'altra volta gli fu tolto il grado,
esatto,
cioè gli fu tolto il grado di primo ufficiale, insomma, quindi qualche volta questa volta bastava semplicemente che come in tutte le serie di Star Trek arrivava Nanna e gli diceva: guarda, si è sollevata momentaneamente dall'incarico, prendo io il comando, oppure lo prende Saru. Ma secondo me la Nanna nella mia testa avrebbe pensato di darla a Saru, perché probabilmente lei non sarebbe stata in grado, avrebbe fatto la fine del Comodoro nell'episodio della macchina del giudizio universale, che insomma sta facendo delle belle cavolate, quindi secondo me avrebbe approfittato Saru. Comunque è andata così, via. Francesco Spadaro: comunque grazie per tutto, la scena imbarazzante di Saru che discute sulla cotta del dottore. È una scena imbarazzante, Francesco Spadaro, però come ho detto un po' prima, a me non è dispiaciuta,
no,
perché comunque non è invasiva, cioè riguarda sempre i sentimenti, l'amore, tutto quanto, però non è invasiva all'interno dell'episodio. Poi libero di pensarla come vuoi, Francesco. Poi vediamo se ci sono altri commenti. Comunque vedo molte persone che se la prendono con Burnham. Vabbè, io sono sempre stato, diciamo, per difenderla, però a questo giro
è un po' difficile difenderla, così, a causa della scrittura non esattamente ottimale, diciamo.
Rispetto, signore, professionalmente ritengo che lei sia un vecchio, però lasciami, mi ha strappato anche un sorriso, mettiamola così.
È stata molto carina, secondo me.
Ecco, poi quella scena lì ci sta per spezzare, diciamo, la drammaticità delle intere sequenze, no? Ma quella parte che Nanna va a congratularsi con Burnham dopo che avete fallito in pieno.
Sì, infatti.
Mi dispiace, ma vi ripeto. Boh. Comunque, con questo nono episodio ci avviciniamo sempre di più alla fine, come abbiamo detto, e quindi sorge l'ennesima domanda: che cosa vi aspettate che succeda nei prossimi 4 episodi? Cioè, sperate che dopo questo primo contatto, nel prossimo episodio, si presenti subito questa specie di ACC e si faccia sentire, oppure secondo voi allungheranno ancora più il brodo fino ad arrivare al finale di stagione? Perché io temo che una settimana di tempo uguale episodio di transizione, in cui nuovamente discuteranno, in cui nuovamente decideranno come agire, e ho paura.
Ho tanta paura, ne ho tanta. A me piacerebbe se ci facessero vedere magari un episodio anche la prossima settimana, o anche solo mezzo episodio, insomma, cioè, che ci fanno vedere che cosa sta succedendo nella federazione, cioè la federazione come ha preso questa missione, perché se ci pensate, cioè, alla fine noi sappiamo solamente che cosa succede dopo dal riassunto, da una frase di Michael, ma non sappiamo Vance, il presidente, Trina stessa come hanno preso un po' questo discorso. Quindi secondo me potrebbe essere interessante vedere appunto che cosa sta succedendo nel frattempo nella federazione, perché ripeto,
questo sarebbe bello.
Cioè, qui stiamo parlando di una cosa, insomma, magari anche un episodio più diplomatico, che però comunque tutti insieme si cerca un modo per andare avanti, per affrontare questa anomalia, per affrontare questa specie di ACC che si potrebbe rigirare contro di loro. Cioè, a me piacerebbe molto, perché così almeno darebbe spazio anche magari ad esponenti provenienti da pianeti diversi, che magari abbiamo visto al vertice, ma che poi sono passati un po' in sordina, e potrebbe essere un modo interessante per dargli una voce, per dargli un minimo di adito. Cioè, sarebbe bello dedicare un episodio a questo, secondo me. Mi piacerebbe tantissimo, guarda. Cioè, come episodio di trans potrebbe risultare noioso, perché potrebbe risultarlo. Però almeno ti farebbe capire. Però ti farebbe capire come sta funzionando adesso la federazione. Cioè, a me piacerebbe tanto come cosa. E ovviamente spero che facciano vedere sta cavolo di specie di ACC. Perché, ragazzi, basta. Cioè, nel senso, basta. Cioè, arriviamo alla ciccia, giù.
Eh sì, perché se no, cioè, sembra quasi tutto calcolato, che ci devono spingere fino a... Oppure cosa ancora più peggiore, scenario peggiore, ma veramente peggiore, che la specie di ACC arriva nel penultimo episodio e viene fatta fuori nell'ultimo.
Tipo Zara?
Ma pure peggio, perché comunque Zara già sarà vista prima.
Sì, ma Osaira viene fatta fuori tutto l'episodio.
Cioè, senza fare spoiler a Mandalorian, infatti non dirò il nome, ma c'è un personaggio che ti monta un sacco di hype e poi muore l'episodio successivo. Ecco, io spero che non facciano la stessa cosa. No, scusami, Mandalorian, Boba Fett. Comunque non vi dico qui, quindi non vi dico neanche l'episodio. Quindi non vi faccio spoiler. Però io spero che non facciano la stessa cosa.
Speriamo di no.
Saluto Stefano Tanci. Ciao carissimo Stefano, ben collegato. Ciao ragazzi, vi ho beccati almeno per un saluto. Benvenuto Stefano, se hai visto l'episodio magari vuoi dare le tue ultime considerazioni, sei il benvenuto. Mi sono bastati 2 secondi per capire che la grande Sofia cosa ne pensa dell'andazzo.
No, ma in realtà io l'episodio gli ho dato 6, quindi dai, tutto sommato.
Sì, poi piano piano sei andata più verso la mia direzione.
Ma perché, ragazzi, io lo ripeto, io il 6 l'ho dato più che altro per gli effetti visivi, cioè perché mi sono piaciuti tantissimo.
Manuel Migiuno, la presidente, spero si incazzi e si comporti da cartassiano. Stefano Ancis, purtroppo non mi aspetto molto, ed è una cosa triste. Fino a poco tempo fa aspettavo con trepidazione le episodi settimanali, ma negli ultimi episodi sto andando avanti un po' per inerzia. Stefano, ti capisco. Ti capisco, perché anch'io sto provando la stessa sensazione. Quando prima, e non l'ho mai negato, attendevo più questa stagione di Discovery che Strange New World. Ora invece attendo più Picard e Strange New World. Cioè, quasi non vedo l'ora che finisca per passare altrove.
Quella
scena tra Saro e il dottore è messa per spezzare la tensione di un episodio che sarebbe dovuto essere drammatico. Il problema è che la drammaticità sta solo nella brutta sceneggiatura. Però vedi, anche Antonio De Stefano è sempre stata una persona molto razionale, molto logica nelle sue affermazioni, che cerca sempre di trovare pro e contro. Io vedo molte persone che hanno sempre apprezzato Discovery, che in questi 2 episodi si trovano molto contro, un po' come anche noi.
Difenderli, ecco.
Però la stagione ancora non è finita, io spero che il prossimo episodio sia da 10, anche se ho i miei dubbi, perché non è mai detta la fine, cioè bisogna sempre aspettare. Io spero che comunque possa riprendersi. Comunque, in conclusione, il franchise di Star Trek sta andando molto ad espandersi. E io mi sono accorto oramai, già dall'anno scorso, che si sta dando un grande spazio, tantissima quantità, ma la qualità piano piano sta venendo sempre a meno. Perché comunque, opinione personalissima, la seconda stagione di Star Trek Lower Decks per me è inferiore alla prima. E questa quarta stagione sembra per il momento inferiore alla terza e alla seconda e alla prima di Discovery. Speriamo che su Picard succeda il contrario e che Strange New World si riveli una grandissima serie. Però diciamo che sto cominciando ad avere un po' dei dubbi, perché quando ci sono tante produzioni in corso spesso si dà più valore alla quantità che poi alla qualità in sé. E spero, insomma, che non sia così. Per chi non l'avesse saputo, ci sarà un quarto film dedicato al Kelvinverso. Inizialmente non si sapeva che era legato al Kelvinverso, adesso dicono di sì, che sono in trattative, insomma, per riprendere tutto il cast originale, quindi ci sarà anche un quarto film sul cast del Kelvinverso, con tanto di fiducia a J.J. Abrams, a cui gli fanno scegliere sceneggiatori e registi dopo che è passato alla concorrenza, ha visto che la cosa non è andata ed è tornato bellamente in Star Trek, e Paramount l'ha pure ripreso. Anche questa cosa a me mi genera molta perplessità, non in quanto io non sia un fan dei Kelvin, perché in realtà non è vero, perché ci ho fatto anche dei cosplay. Devo dire che comunque i tre film non mi sono comunque dispiaciuti, forse il secondo un pochino meno, però a me il Star Trek 2009 e Beyond comunque non mi erano dispiaciuti. Però c'è da dire che Beyond non fu un successo commerciale, e lanciare un film, un sequel, un quarto film a 7 anni di distanza dal terzo, cioè dall'ultimo, la trovo quantomeno una decisione un pochino azzardata.
Un po' tanto azzardato.
Un po' tanto azzardato.
Scusami,
però,
se...
vedremo. No, dicono che comunque, mi sembra, secondo Variety o Deadline, non ricordo bene, abbiano fatto delle ricerche di mercato, e sembrerebbe che comunque il fandom c'è. Comunque il fandom in questo momento con Star Trek regge botta, e quindi secondo loro questo film è fattibile. Ma io continuo a pensare che il fandom che abbiamo adesso è grazie alla quantità e alla moltitudine di serie televisive.
Sì.
Non è detto che il target dei Kelvinverso, cioè delle serie attuali, si riversi anche su un quarto film a distanza di 7 anni sul Kelvinverso. Cioè, perché anche qui, piccola digressione, cioè, per me quei film, ripeto, non sono brutti. Cioè, avevano senso in assenza di altro materiale ed erano visti come lo Star Trek moderno. Perché c'era una bella differenza fra l'ultimo Star Trek, diciamo Enterprise, ma anche la Nemesis, e Star Trek 2009, c'è proprio un rinnovamento generale. Il problema è che oggi c'è Star Trek Discovery che è moderno, c'è Star Trek Picard che è comunque moderno, c'è Strange New World che comunque sarà moderno. Cioè, non vedo l'esigenza di fare un film sempre con quel cast. Sarò nostalgico, ma avrei piuttosto apprezzato un film da una delle serie in corso.
Sì,
sono magari d'accordo. Con un pochino più di budget si poteva fare anche un buon lavoro. Però, vi ripeto, a me non piace il fatto che si dia fiducia a J.J. Abrams quando ha praticamente scaricato Star Trek per passare a Star Wars, e adesso, dopo che comunque con Star Wars, possiamo dircelo sinceramente, non ha fatto bene.
No, non comunque ha funzionato proprio.
Poi i film possono essere piaciuti o meno, però comunque non è che abbia fatto, con Star Trek ha fatto sicuramente meglio, questo è un dato di fatto, però non so insomma quanto sia, cioè io non riesco tanto ad essere entusiasta, cioè sono contento che Star Trek torni al cinema perché comunque è una cosa che faccio volentieri, però la casa di Star Trek è la televisione.
Sì.
Parliamoci onestamente.
Esatto.
Poi trovo che molti di quel cast, alcuni siano sulla cresta dell'onda, tipo Zoe Saldana, Carl Urban, per dire, Carl Urban con The Boys è più famoso ora che ieri.
Esatto,
cioè, Zoe Saldana con la Marvel è ancora più famosa di prima. Certo che quando ho preso la Star Trek comunque c'era anche Avatar, insomma, comunque, però... Vedremo. Tipo Zachary Quinto, ecco, lui per esempio si è un po' perso come attore.
Sì.
In questo momento ha fatto anche dei film e non mi sono piaciuti moltissimo.
Sì, non prendono esattamente stupendi, ecco.
Sì, tipo quello del prete, comunque vabbè, non perdiamo il
non divergiamo sulle carriere.
Però diciamo che io avrei affrontato qualcosa di diverso, avrei messo un cast magari nuovo e poi soprattutto l'universo Kelvin, quale interesse potrà avere adesso? Se non quello di convergerlo nell'universo primario. Comunque, diciamo che comunque ci aspettano tanto Star Trek nei prossimi anni. E io spero che, insomma, qualcosa riesca a mantenersi bene anche nel tempo. Ecco. Su Discovery non ho ancora perso le speranze, però in parte su questa quarta stagione. Poi magari la quarta è bellissima e è benissimo così.
Siamo sempre pronti a ricrederci.
Sì, sì, assolutamente. Dunque, direi che siamo in chiusura, Sofia, quindi appunti social e poi torniamo a noi.
Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre live sono seguibili in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti commenti, così ci diamo la buonanotte tutti insieme, come sempre, di venerdì sera. Ormai è diventato appuntamento praticamente fisso. E condividete come se non ci fosse un domani. Inoltre, appunto, su YouTube, se non l'avete ancora fatto, anche lì iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì, mi raccomando, un bel mi piace alla diretta e tanti bei commenti, così ci diamo la buonanotte. Anche in quel caso condividete come se non ci fosse un domani. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio il sito, dove che viene perennemente aggiornato con, diciamo, tutte le ultime notizie riguardanti il mondo di Star Trek, anche delle curiosità, insomma, soprattutto in periodo vacanziero, ecco. Poi abbiamo il canale di Telegram, la pagina Instagram e da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche un Patreon. Se volete, infatti, vi potete abbonare al nostro, appunto, canale Patreon, dove sono disponibili due tipi di abbonamento. L'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un ringraziamento nei titoli di coda, un ringraziamento via email per l'abbonamento, e oppure l'abbonamento a 5 euro capitano, che vi consente non solo di avere una mail di ringraziamento, ma di essere anche menzionati nei titoli di coda di Talking Trek e delle nostre dirette. Io vi ricordo che, appunto, sia Patreon che anche le donazioni sulla Super Chat di YouTube non sono in alcun modo una forma di lucro nei confronti di Star Trek o a carico di Star Trek, ma sono semplicemente un piccolo modo per darci una mano, insomma, per sostenere il lavoro che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti lascio la parola.
Aspetta che prendo il link di Patreon.
Non ti preoccupare.
E lo metto tra i commenti. Tanto, se vuoi leggere qualche ultima considerazione.
Ok, allora, abbiamo Riccardo Pasqua che ci dice: vi saluto e vi incontrerò alla prossima diretta. Spero di sì. Buonanotte, sognatelo Star Trek che vi piace. Grazie mille. Beh, certo che ci troverai alla prossima diretta, ma scusami, ormai è tradizione. E tra l'altro, tornando un attimo a parlare di Pink Kelvin, abbiamo anche Corrado Pesta Bianche che ti scrive: Carl Urban, lo ricordo ancora quando indossava il pannolone di Cupido in Xena, ma il suo McCoy è la parte migliore del Kelvin verso. E qui sono d'accordissimo con te.
Grandissimo, ma lui mi è sempre piaciuto come attore.
Sì,
devo dire che, ecco, adesso devo dire che forse è proprio all'apice con la serie di Amazon. Comunque, sostanzialmente, un film sul calmo-inverso ci poteva anche stare un quarto film, ma lo dovevi fare tipo nel 2019, nel 2020,
esatto.
Non nel 2023. Perché poi, parliamoci chiaro, il film doveva uscire a quei tempi, ma è stato sempre rimandato,
esatto.
Di un altro anno. Prima Chris, l'attore quello di Thor, che rifiuta il contratto. Poi Chris Payne che voleva un ingaggio più alto, insomma, poi cambiano regista e non riguarda più il calvo inverso, e esatto. Poi non ne fanno niente perché voleva fare un film su una sorta di virus pandemico, e quindi disse: guarda, non conviene perché col esatto. Covid forse è meglio se la gente pensa ad altro. Poi cosa c'è stato? Poi hanno ingaggiato una sceneggiatrice di Star Trek Discovery per fare un film, poi non se ne è saputo più niente, esatto. Anche lì. Quindi cioè, poi siamo arrivati alla fine in cui è stato scelto il regista, forse lo showrunner di WandaVision, dalla Bad Robot di J.J. Abrams, e sembrerebbe che stavolta ci siamo. Io sono sempre un po' scettico, perché oramai sono 3-4 anni che si rimanda. Tra l'altro questo film mi sembra che dovrebbe uscire a luglio 2023, già l'hanno rimandato verso dicembre 2023, quindi comunque dicono che dovrebbero girarlo entro la fine dell'anno. E la cosa che mi lascia un po' perplesso è che comunque dalle indiscrezioni il budget sarà ridotto rispetto ai tre film precedenti. E soprattutto se lo girano verso la fine dell'anno, cioè siamo a febbraio, diciamo lo girano a settembre e il film deve uscire a dicembre del 2023, cioè non lo girano neanche un anno, sostanzialmente lo gireranno un paio di mesi e poi tutta post produzione, quindi mi sa un po' di un progetto un pochino più low budget rispetto a quanto ci eravamo abituati. Però magari vediamo, visto che quel film molti puntano il dito come è, ma sono tutti effetti speciali, e vediamo se riescono a costruire una bella storia, ecco. Però io sono sempre dell'idea che gli effetti speciali non vanno a danneggiare una trama. Se una trama è ben scritta, lo vedi sia con effetti speciali che senza.
Esatto, esattamente.
Allora, salutiamo gli ultimi, Antonio De Stefano, grazie come sempre per l'ottima live, per la piacevole compagnia, notte, buon weekend a tutti e venerdì prossimo per commentare una puntata che finalmente ci possa appagare. Poi, Positrone 76, saluti agli amici, fan, Jared, Sofia, che insieme danno la buonanotte a tutti, che andiamo a dormire rilutti. Per dire questa. E beh, direi che andiamo effettivamente a dormire, quindi
si vola.
E quindi si vola a dormire, esatto. direi proprio che si vola a dormire. Comunque ci rivediamo venerdì prossimo con il decimo episodio di Star Trek Discovery, che speriamo sia migliore.
Esatto.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Alla prossima.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.